capitolo di Giona. Vi confesso che non è stato facile approfondirlo, non tanto perché non sia ricco di spunti, lo è sicuramente, ma perché appartiene a un registro teologico diverso da quello che siamo abituati a, a commentare, ad accogliere. Di solito c'è un Dio buono, un Dio che si vuole salvare, dall'altra parte abbiamo un'umanità che prega, invoca, cerca questa salvezza. Qui invece abbiamo un profeta, un uomo di Dio, che sembra rifiutare la misericordia di Dio, o almeno non volerla per alcune persone, gli abitanti di Ninive. Quindi abbiamo un cortocircuito. Mentre nelle altre pagine, sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento, c'è una corrispondenza tra la misericordia e l'accoglienza, qui invece no. E questo è un cortocircuito teologico che ha dà da pensare molto. È raro che accada questa cosa nella scrittura. E perché noi viviamo l'anno della misericordia, questo testo è stato scelto proprio perché ci porta a riflettere su come e perché noi rifiutiamo la misericordia di Dio. Perché non è ovvio e banale che questo dono sia accolto sempre con gioia, sempre con stupore e meraviglia. Per quanto riguarda il tessuto storico critico, poi leggerò il brano, vi dicevo un profeta minore, quindi insieme ad altri, in modo particolare al profeta Gioele, che lo precede di poco, siamo attorno tra la fine del VI e l'inizio del V secolo. La datazione è molto incerta, perché il libro non ci offre particolari suggerimenti, anzi, il fatto stesso di Ninive, 120.000 abitanti, è qualcosa che rimane un dubbio, perché Ninive avrà 120.000 abitanti diversi secoli dopo. Quindi forse anche questo dettaglio è un dettato parabolico. Ninive era Babilonia erano le grandi nemiche di Israele, e quindi forse l'autore non è tanto intento a segnalare dati storici, ma una parabola esistenziale, quella di Giona, il suo rapporto con Dio e il rapporto con il mondo, gli altri, i diversi, i pagani. Lui, membro del popolo di Israele. Quindi da un punto di vista invece storico, la percezione che si ha è la grande differenza che quasi contemporaneamente sta avvenendo tra quello che succede a Gerusalemme, una Gerusalemme che sta per essere ricostruita, una Gerusalemme in cui è in azione Esdra e Neemia, cioè il governatore, il sommo sacerdote, che scacciano i non ebrei da Gerusalemme, dalla Giudea, scindono i matrimoni tra giudei e pagani, riportano la centralità del culto, costruiscono le mura per chiudere Gerusalemme dentro a una dimensione di sacralità e di purezza, non solo sacrale, ma anche e soprattutto razziale, e ciò che avviene per volontà di Dio per Ninive. Cioè Ninive deve essere salvata. Quindi forse sullo sfondo gli storici dicono questo, è un libro che è stato scritto, pensato, contemporaneamente a ciò che avveniva in Giudea. E quindi è un libro polemico nei confronti di Esdra, Neemia e tutti quelli che avevano un progetto di purezza razziale, cultuale, statuale. E Giona forse era uno di quelli che a Gerusalemme viveva questo tipo di impegno e invece viene trasportato, idealmente, a compiere qualcosa che contraddice ciò che a Gerusalemme veniva fatto. Una missione, una profezia, un'antiprofezia rispetto a quello che sta accadendo a Gerusalemme, sempre per volontà di Dio. Vedete che dubbio? Dubbio grosso, dubbio grande. Il libro non ha carattere polemico, infatti non c'è direttamente riferimento a Esdra, Neemia, la legge, il Tempio. Assolutamente, non ci sono nei tre capitoli precedenti, però se si legge questo libro con Esdra e Neemia ti accorgi che siamo in una parabola completamente diversa, soprattutto con un Dio completamente diverso, con una teologia completamente diversa, una teologia universalistica, così anticipo qualche cosa. Cioè Dio è Dio per tutti e per tutto, e non solo per un popolo e non solo per gli eletti. È un Dio mistero, non può essere definito e chiamato con certezza. E il popolo di Israele è eletto come è guardata con grazia e misericordia ogni nazione sulla terra. Ecco perché questo libro di Giona risuona spesso, se non direttamente, indirettamente, nelle lettere di Paolo e nel Vangelo di Luca. Questo Dio misericordioso anche verso chi non ne ha merito. Ciò che noi leggiamo in tanti capitoli del Vangelo secondo Luca, in modo particolare nel 15° capitolo, la pecorella smarrita e poi il figlio prodigo che riceve misericordia e viene trattato come un figlio, anzi più che un figlio. E Giona forse è il fratello maggiore che rimane sulla soglia sdegnato per questa accoglienza calorosa, lui che sempre era nella casa del padre a lavorare, a faticare e che neanche aveva chiesto un capretto per festeggiare con i suoi amici, si vede ammazzare il vitello grasso e una grande festa per il ritorno del figlio che aveva dilapidato metà del patrimonio paterno. Quindi c'è anche questa allusione, ecco questo, vi dicevo prima, questo contrasto che c'è all'interno dell'Antico Testamento in un'epoca particolare, quando gli ebrei tornano da Babilonia e ricostruiscono Gerusalemme, invece un richiamo piuttosto preciso con Paolo e il Vangelo di Luca, un eco abbastanza precisa. Leggiamo allora, detto questo, aggiungerò poi qualche altro riferimento, purtroppo non è possibile dire molto altro. Quarto capitolo del libro del profeta Giona. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore fece crescere una pianta di ricino allì sopra di Giona per fare ombra alla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento orientale afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica, e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali. Allora, questo capitolo inizia con un ma. Ma Giona ne provò grande dispiacere. Questo ma è fortissimo. Ho avuto la fortuna di leggere dei commentari che facevano un riferimento al brano in ebraico, che io conosco poco, a dire la verità. Però questo ma è sottolineato fortemente, sia da un punto di vista sintattico, perché cosa succede appena prima? Giona inizia solamente a dire: convertitevi, e tutta la città si converte, dal re agli animali. Un successo strepitoso. Sì, e Dio decide quindi di risparmiare, anzi di graziare questa città. Ma Giona ne provò grande dispiacere. Qui c'è in ebraico un verbo ripete il proprio complemento oggetto, cioè ma Giona provò dispiacere del proprio dispiacere. Attualmente poi in italiano si cerca di così tradurlo in maniera più appropriata, però cioè qui c'è un dispiacere immenso, infinito. Per dire che Giona non ha un vago sentore di malessere o di incomprensione. Cioè lo sdegno di Giona è la sua azione e contemporaneamente l'azione che lui fa su se stesso. Cioè è tutto uno sdegno. E ne fu sdegnato. Perché questa città, Ninive, era considerata la grande nemica di Gerusalemme, era considerata la città dei potenti, la città di coloro che ne erano nemici di Gerusalemme, quelli che rendevano schiavi gli ebrei. Eppure Dio non la distrugge, ma la salva. Ed è bastato poche ore di annuncio da parte di Giona, quando aveva a disposizione 3 giorni perché questa città tornasse a riflettere sulle proprie azioni. È un dispiacere grande, Giona, perché Dio salva questa città. Pronuncia una preghiera. Signore, non è forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Quindi ecco, è un libro anche questo, un po' complesso, perché ci sono continuamente flashback o zone chiamate in inglese white, però il black,
nero.
Allora, in termini nostri teologici si dice zone black, cioè praticamente noi non sappiamo perché Giona all'inizio del libro riceve dalla vocazione del Signore, prende la barca e va dalla parte opposta. Zona black, perché non sappiamo il motivo. Viene rivelato dopo, adesso. Perché se ne va via dalla sua città, virgolette, forse Gerusalemme, non lo so. Lo sa perché sa, Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Allora abbiamo questo recupero rispetto al primo capitolo. Abbiamo una definizione di Dio che è identica, la troviamo identica nel libro di Gioele. Questo Dio misericordioso e pietoso, lento a rire, grande. Quindi dobbiamo supporre una diretta corrispondenza tra questi due libri profetici. L'anteriorità di Gioele è studiata e affermata dalla critica, quindi Giona, il libro di Giona, succede a questo libro e ne prende la definizione di Dio. Ora però la preghiera di Giona è una contropreghiera, perché è un predominare dell'io e del so. Io sapevo, per questo motivo io mi affrettai, perché io so. Or dunque, Signore, toglimi. Sarebbe or dunque, Signore, toglimi la mia vita, perché per me è meglio che io muoia che il mio vivere. Cioè, continua a ripetersi l'io e l'aggettivo possessivo, mio, e il so, il sapere. Primo blocco, Giona forse sa troppo di Dio, e quel sapere di Dio lo blocca perché non permette a Dio di essere Dio. La definizione è giusta, è meravigliosa tra l'altro, Dio misericordioso e pietoso, lento a rire, è meravigliosa. Il problema è che Giona sa questa definizione, ma non la vuole applicare a tutti, ma solo è per alcuni. Per il popolo eletto, punto di domanda, non lo sappiamo, forse è tra le righe, per alcuni che sono del popolo eletto, per alcuni che compiono religiosamente la legge mentre altri non lo fanno. Insomma, è una contropreghiera. Ricordatevi la preghiera del, tra virgolette, giusto che va al Tempio di Gerusalemme nel Vangelo e dice: io non sono come i peccatori, digiuno due volte alla settimana, pago la decima e quel... Tornò, scese dal Tempio non giustificato, mentre il peccatore, rimasto in fondo, cioè nell'atrio dei pagani: Signore, sono un peccatore. E tornò giustificato. Siamo sempre nel Vangelo di Luca. Allora, pregare e non pregare. Per questa è una preghiera, Signore, inizia così, Signore. Tutti ci hanno insegnato che se vuoi iniziare una preghiera, inizia così, Signore. Ma poi subentra l'io, il mio, un sapere corretto, ma in cui Dio non è amato, non è compreso, perché usa misericordia in un modo sorprendente, inconcepibile, verso peccatori, nemici, diversi, i diversi, gli, coloro che seguono gli idoli, gli atei. Cioè usa una misericordia che va al di là di un confine che Giona si era costruito. Forse la tradizione aveva consegnato a Giona, o forse il nuovo corso religioso politico di Gerusalemme aveva fortificato nel tracciare non solo un confine, ma dei muri molto alti. Giona non gioisce per il suo Dio compassionevole, misericordioso, lento all'ira, ricco di benevolenza, uno che si pente dal male. Apro una parentesi: questo lento all'ira nel testo ebraico è un Dio dal naso lungo con ampie narici. Vuol dire che quando noi, quando uno si è preso dall'ira, sbuffa e si sente, adesso ho il naso chiuso, e si sente l'affanno di un respiro nelle narici. Quando invece uno ha un naso lungo e le narici belle grandi, l'aria passa e non si sente questa ira che... Ecco, per farvi pensare come il sotto... abbiamo un testo ebraico, questo è solo uno dei tanti esempi, dove non c'è scritta una descrizione di Dio, ma poi anche tutto il resto, non viene descritto in modo astratto, lento all'ira. Un ebreo legge un Dio da un naso lungo e dalle ampie narici, poi ci riflette sopra e, confrontandolo magari con una bestia, ecco, o con l'uomo che... tipico del toro, dell'animale che sbuffa, dice: no, questo è un Dio che si comporta non in maniera istintiva o animalesca, ma è un Dio che sa respirare, ha un ritmo di pensiero e di anche passione, di compassione, assai diverso dall'uomo e dagli animali. Questa è una vera professione di fede, eh? È una grande professione di fede, bella, bella e grande, ma vale solo per alcuni e non per tutti. E qua una domanda che naturalmente io leggo, ma vado avanti anche nel pensiero. Cioè, qual è la nostra professione di fede? nei confronti di Dio? Come lo descriviamo? Qui addirittura c'è una descrizione fisica. Noi potremmo dire, beh, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, Concilio di Nicea 325, bravi, 10 lode. Ma poi quella professione di fede, innanzitutto, sono delle parole, delle idee vaghe, che poi non sono realizzabili, non sono vitali. E poi vale per noi o vale per tutti quella professione di fede? Non da imporla, non sia mica, non sto parlando di questo, ecco. Però se noi proclamiamo un Dio buono, la bontà di Dio è buona solo per noi o è buona per tutti? E faccio esempi così avete modo di pensare. È buono anche con i cattivi? È buono anche con chi uccide? Con i terroristi? O con noi è buono e con quelli deve essere invece un po' meno buono? Ecco, perché la professione di fede, noi spesso ci siamo affrettati, ci siamo preoccupati a dire qual è la nostra professione di fede, arrovellati anche in ore di preghiera. Qui il passo è successivo. La professione di fede c'è, ma per chi è questa professione di fede? È per noi? È vera? La rifiutiamo? La rifiutiamo in parte? È solo per alcuni o per tutti? Giona in modo particolare crede che questa bontà di Dio sia solo per gli eletti di Israele. Vuole quindi dissociarsi da un Dio che agisce in modo concorde al suo nome verso tutti. È frustrato, chiede di morire, nonostante la sua predicazione sia stato uno strepitoso successo. E qui abbiamo un'eco che un lettore biblico dovrebbe immediatamente sentire. Elia chiede di morire. Perché? Predica nel regno del nord il vero Dio di Israele, nessuno lo segue, nessuno lo ascolta, anzi viene ricercato per essere messo a morte. Allora chiede di morire. Qua abbiamo invece un profeta che paradossalmente inizia debolmente, non ci crede alla sua missione, inizia a dire convertitevi in mezzo alla città, e in un battito d'ali tutta questa città si converte. Perché chiede di morire? Chiede di non vedere il bene. Vuole avere gli occhi talmente chiusi da non vedere che Dio nutre e ha bontà per questo popolo non eletto, non scelto. Si sente offeso perché pensa di aver ricevuto un torto. Il bene che Dio offre gratuitamente senza meriti è per lui un male. Cioè lui vuole morire perché sente nel suo cuore una ferita. Cioè il suo cuore è ferito. Qual è questa ferita? Dio si è comportato male. Dio si è comportato male. Perché ha donato la sua misericordia a gente che non doveva ricevere misericordia. E io voglio morire. Io questa cosa non la voglio vedere. forse perché si sente tra i pochi eletti, forse perché la sua fedele ed osservante obbedienza alla legge di Dio gli garantisce qualcosa, un premio che gli altri non possono assolutamente pretendere, un privilegio religioso a scapito degli altri, forse perché vede i suoi nemici amati e graziati come lo è lui, e questo è inaccettabile. Nel donare misericordia a Dio è come se dicesse al suo profeta, lo aiutasse a imparare che lui è come gli altri. E qui viene in mente il battesimo di Gesù che abbiamo festeggiato la scorsa domenica. Il profeta non è più alto, il diverso, ma colui che si fa uguale, colui che sta dalla parte dell'uomo e dalla parte di Dio. Mosè, ad esempio, che chiede: risparmia il popolo di Israele, mio Signore, anche se ha peccato, il vitello d'oro, si è mormorato, si è inchinato agli idoli, ha fatto mille cose. Supplica, poi supplica per Sodoma e Gomorra, prega 10 volte perché non vengano distrutte queste città. Vedete, il profeta che sta dalla parte dell'uomo e chiede che Dio sia dalla parte dell'uomo, e questo a noi cristiani è realizzato in Gesù Cristo. È una profezia. Un Dio che sta dalla parte dell'uomo è un Dio che si fa uomo, che lungo il Giordano è insieme ai peccatori e riceve la stessa parola che ricevono tutti i peccatori: tu sei un figlio amato. Dio allora rivolge a Giona una prima domanda, ne fa, per 2 volte fa la stessa domanda: ti sembra giusto essere sdegnato così? Qui va un po' sullo sfondo ciò che succede a Ninive, ma il dialogo è tra il profeta e Dio. La salvezza dei niniviti è per il profeta motivo di sdegno, dispiacere e amarezza. Perché? Cosa perde Giona di fronte alla misericordia di Dio? Noi, ecco perché vi dicevo che questo capitolo è un po' un capitolo difficile, perché ci dice delle cose diverse rispetto a quelle che il Giubileo ci continua un pochettino a suggerire. Cioè, con la misericordia di Dio data ai Niniviti, Giona perde qualcosa, o meglio, potrebbe ricevere qualcosa di nuovo anche lui, continuando a chiedere di morire. Sembra proprio che sia un male quello che la misericordia di Dio. E che cosa viene meno a questo profeta, a questo uomo di Dio? Che cosa gli viene detto? La sua fede si può ancora fondare sulla distinzione buoni cattivi, osservanti infedeli, amici nemici, sul puro e l'impuro, sul giusto e l'ingiusto? A me è venuto in mente questo nella meditazione, ovviamente ci sono altre cose più profonde che potete poi cercare voi. Cioè, la misericordia di Dio ci tira via questo tipo di ambivalenza nella nostra vita. Tu sei giusto, l'altro è ingiusto. Perché Dio usa misericordia e bontà con entrambi, fa piovere sugli ingiusti e sui giusti. La sua fede buona, la sua professione corretta, deve però essere largheggiare, deve andare oltre a queste barriere che ci sono che noi stessi facciamo, buono, cattivo, fedele, infedele, perché Dio non guarda così. Dio ha un altro modo di guardare gli uomini, e se tu sei un uomo di Dio, devi guardare il mondo, gli uomini, con gli occhi di Dio. E Dio non guarda con questa contrapposizione tra bene e male, tra giustizia e l'ingiustizia, tra il merito e il demerito. Bisogna andare oltre. In che direzione? In che direzione andare? Verso quale Dio? E verso quale idea di uomo? Perché qui c'è un'idea di Dio che chiama la conversione, sicuramente, Giona. Ma Giona deve cambiare anche idea sull'uomo, sugli uomini. Quindi non è solamente un problema teologico, ma un problema molto umano, antropologico. E noi a volte facciamo, apro quindi una parentesi, a volte noi ci preoccupiamo molto della nostra fede, delle nostre preghiere dette o non dette, sulla nostra religiosità più o meno espressa o non espressa, e sui nostri dubbi di fede, e facciamo anche bene, ma qual è il nostro rapporto con gli uomini, con la famiglia, nel lavoro? Cioè, perché a volte noi verifichiamo poco questa cosa. Qual è la nostra idea, il nostro rapporto con gli uomini? C'è una lettera, la lettera che poi è un trattato, di Teofilo di Antiochia, che ha una frase rimasta famosa, è un padre della Chiesa, antiocheno del III secolo, dice: tu vuoi che io ti parla a un autore pagano, vuoi che ti racconti di il mio Dio? Lo farò. Ti spiegherò il Dio dei cristiani. Ma tu raccontami la tua idea di uomo, perché emerga la tua idea di Dio. Cioè, se noi abbiamo un rapporto un po' distorto, o comunque non vero, o difficile con gli uomini, sicuramente il rapporto con Dio, il Dio, avrà delle conseguenze. E così come se il nostro modo di credere in Dio ha delle storture, immediatamente queste ricadono sul nostro modo di concepire l'uomo. Dio quindi cerca di convertire il suo profeta con il ragionamento: ti sembra giusto essere sdegnato? Quindi usa la testa, vuol che questo uomo usi la testa. Però non è che ne ha un gran profitto, anche perché Giona non risponde. Una caratteristica di Giona è che dal primo all'ultima riga di questo breve libretto, 4 capitoli, vai a Ninive e lui tace, prende la nave e va a Tarsis. Cioè, quindi è un tipino che non intercetta tanto le parole di Dio, ma piuttosto è un uomo che fa fatica ad avere questo dialogo con Dio. Appare come certi bambini, cioè non dice né sì né no. Almeno nella parabola c'era chi diceva sì sì ci vado e poi non ci va, no no non ci vado e poi ci va nel campo, nella vigna del Signore. Qui abbiamo il silenzio, e ancora una volta il silenzio, e poi con un fatto parabolico, la pianta di ricino. La pianta di ricino, forse per noi italiani, vabbè, è conosciuta per altri motivi, ma la pianta di ricino è un po' come una pianta del fico, cioè praticamente ha delle ampie foglie. Quindi basta una pianta non troppo grande per creare molta ombra. Dio prepara, tra l'altro. In ebraico c'è sempre questo verbo qui, preparare, e lo è presente anche molto nel primo capitolo. Dio prepara la tempesta, Dio prepara il pesce, Dio prepara la spiaggia per Giona, è il Dio creatore. Il Kikayon, che lo libera dal male. Qui non si capisce, il male è il sole, ma lui si era già fatto una capanna. Quindi lo libera da quale male questo Kikayon? Il testo dice: Giona si mise ad oriente a vedere che cosa sarebbe successo dopo essersi fatto una capanna. Quindi Giona, lui era già al riparo dal sole, ma Dio gli prepara questa pianta per dargli ombra e togliergli il male. È parabolica, come dicevo, questa cosa. Non c'è un vero sole che sta folgorando Giona. Quella piantina è un segno che Giona è comunque amato, è raggiunto da un segno di benevolenza da parte di Dio, che Dio è con lui come lo è con i Niniviti. E qual è il male di Giona? Un altro male dentro al grande male di Giona: non sentirsi amato. Dio ama gli altri, ma non ama me. Allora questa piantina, questo Kikayon, lo libera dal male. Poi però Dio prepara un verme che mangia le radici di questa pianta, che diventa secca, prepara il sole e prepara un vento caldo che procurano male a Giona. E ancora una volta chiede di morire. La pianta lo proteggeva e gli toglieva il male e gli dona gioia. Perché, come ha gioito per quella pianticella, dono di Dio, non ha gioito per il dono di Dio incommensurabilmente più grande fatto per Ninive? Perché la sorte di Ninive gli è così indifferente? Anzi, la vorrebbe proprio distrutta Ninive, Giona. E qui una grande domanda: la sua religiosità ha bisogno del male per essere confermata? È una domanda un po' forte, e forse noi che siamo allenati nell'esercizio del nostro cristianesimo e alla scuola di Gesù, però se noi a volte siamo onesti con noi stessi, certo che chiediamo il bene per noi e per gli altri, però a volte, lasciamocelo dire, se succede qualche cosa di male a una persona che ha fatto male, a volte godiamo, a volte diciamo se l'è cercata, a volte diciamo Dio l'ha punito. La chiamiamo giustizia. Chiamiamo giustizia il male. Questo però non è il pensiero di Dio. La giustizia è sempre fare il bene. E quindi la religiosità di Giona è molto comprensibile. È incomprensibile l'agire di Dio, perché è come il cielo e la terra sono distanti, così i miei pensieri e le mie opere sono distanti dalle vostre, dice il Signore. La nostra religiosità ha bisogno del male per essere confermata. Di solito noi siamo preoccupati dei segni positivi, cioè Signore dammi un segno di bene, così io possa credere, così io possa in qualche modo avere un suggerimento positivo del mio cammino. Ma a volte il male degli altri può diventare uno strumento per avere fede, per dire la nostra fede. E questo è sbagliato, e questo è molto sbagliato. Infatti, dopo il perdono di Dio verso Ninive, per una seconda volta Giona chiede di morire per il sole e il vento afoso che gli fanno male. Era però sotto una capanna. Quindi, o l'autore ha voluto in una redazione poi confusa, c'è questo elemento della capanna che doveva essere tolto e poi non è stato tolto, una roba del genere, o altrimenti qui la morte di Giona è ancora una volta simbolica, cioè è venuto meno quel segno di bene piccolo, mentre ho davanti il segno grande di bene di Dio per una città peccaminosa. Allora voglio ancora morire, Signore. Lei viene ripetuto per due volte. La causa più profonda del suo sdegno, e allora arriviamo un po' al centro di questo quarto capitolo, è l'apparente ingiustizia di Dio. E Dio è ingiusto. Chiamiamolo con il suo nome. Dio è ingiusto. Dio dona misericordia all'odiosa gente di Ninive e non dona un riparo al suo profeta. È ingiusto. Allora capiamo anche personalmente ciò che a volte ci può succedere. Io che sono giusto, perché faccio carità, perché prego, perché mi spendo, perché servo, sono io che faccio così tanto bene non ricevo la giustizia di Dio, mentre quello che fa male riceve il bene. E allora accuso Dio, come Giona, che quasi pretende il bene da Dio, un bene scontato. E se questo non accade, la sua vita perde senso. E qui entriamo nell'esperienza proprio di Cristo. Allora, Giona gli sembra di ricevere un male, cioè il male qual è? Il fatto di soffrire terribilmente per il caldo, per il sole e di vedere la città di Ninive salvata. Allora la sofferenza è qualcosa che dice anche il rapporto con Dio, o è qualcosa di estraneo all'ideale rapporto con la salvezza divina? Questa è un'altra domanda che ha dovuto rispondere e che ha dovuto vivere Gesù. Cioè il male è qualcosa che c'entra con Dio, o è qualcosa che Dio, cioè se tu stai con Dio stai bene, se sei lontano da Dio stai male. Il problema è che quando tu stai con Dio a volte soffri, a volte stai male. Invece noi ci costruiamo una specie di religiosità un po' ideale, idealistica, un po' ideologica. Dio è buono, Dio può farci il bene, io sto con Dio, quindi sto bene. E invece Gesù Cristo ci ha insegnato qualcos'altro. Non che la sofferenza sia lo strumento della salvezza. Ma che la salvezza è la vita vissuta, dentro alla quale c'è anche la sofferenza. Perché la salvezza è una cosa vera, è una cosa che ci prende tutto quello che noi siamo, il bene, il male, la gioia, la sofferenza. Questo ripetuto desiderio di morire, che cosa significa? L'inizio del capitolo, adesso a metà. Depressione, aspettative deluse, appartenenza a quale vita, a quali valori, a quale orizzonte di senso per il quale si possa vivere e morire. Perché noi cristiani possiamo vivere e morire per qualcosa, per qualcuno. Ecco, Giona sembra voler morire perché Dio è cattivo, il suo Dio è cattivo. Allora, perché sottofondo la sua vita appartiene a dei valori, a un senso, che lo porterebbe a desiderare di morire. Se avesse altri valori e un altro senso, Giona chiederebbe di vivere. Giona non riesce a comprendere la logica di Dio. È un credente chiuso nelle sue strette vedute, preoccupato della sua salvezza. Domanda del suo popolo, del solo popolo di Israele, della nostra famiglia, della nostra Italia. A parte che noi non abbiamo una coscienza nazionale, quindi parlare dell'Italia è qualcosa ancora di molto astratto. Conseguita come? Per merito? Per elezione? A scapito degli altri? Cioè mi salvo io e tu no? Tu no, perché hai sbagliato troppo, perché sei troppo lontano da Dio, perché la tua vita è sbagliata. Parlavo una signora l'altro giorno, si sta separando dopo 37 anni di matrimonio dal marito, il quale ha speso quasi tutto con prostitute e cose del genere. Allora, un uomo del genere è sicuramente da allontanare, ma soprattutto perché stava rovinando la famiglia e i figli. Ma quell'uomo lì, che uomo è? È il mio bene, la mia salvezza. Di fronte a un uomo del genere, di fronte quindi a un uomo condannato, già condannato da Dio, oltre che da noi, Giona prova collera e rabbia perché è contraddetta la sua forza, il suo particolare ed immutabile modo di concepire Dio e la salvezza. Egli non vuole cambiare, convertirsi, mutare. I suoi principi lo portano ad essere adirato con il mondo di Dio e con Dio stesso, le cose e gli uomini. Dio gli rivela la ragione della vita, la misericordia sconfinata, immeritata, a cui Giona però non vuole aprirsi. Al cuore del racconto, e qui se c'è la grande seconda polarità, cioè da una parte Giona ritiene Dio ingiusto, dall'altra parte c'è la libertà di Dio. Dio opera in modo straordinariamente libero rispetto agli schemi degli uomini. Nonostante Dio abbia costruito una storia di salvezza e la stia realizzando in Israele, in Gerusalemme, questa storia di salvezza è capace di sconvolgere sempre le vie dell'uomo. E pensate i pastori
nella notte di Natale, i re magi. Oggi abbiamo le nozze di Cana. È rivolta a persone che non ne sembrano degne, secondo una certa idea di giustizia che Giona ha in mente e crede religiosamente. Di contro c'è la volontà salvifica di Dio, universale e cosmica. Il mistero di Dio stesso che trascende ogni tentativo di definirlo e limitarlo. La necessità di discernere l'agire e la relazione di Dio con chi si sente credente, già salvato, amato, eppure a volte sofferente, dimenticato, abbandonato, rifiutato. E qui ho messo un confronto con 21:16 Matteo, e cioè gli operai mandati nella vigna. Vi ricordate che arriva alle 5 del mattino, uno va a lavorare, arriva quello delle 5 del pomeriggio, fa un'ora di lavoro e poi riceve tanto quanto quello della prima ora. Tutti sono amati, chiamati, benvoluti, graziati da quel soldo che permette a quell'operaio di tornare a casa, di comprare la roba da mangiarle per la sua famiglia. Era il necessario per cui vivere una giornata. L'operaio della prima ora si sente un po' invidioso, ma un po' dimenticato, un po' abbandonato, un po' rifiutato da Dio, come il figlio maggiore di Luca 15. C'è da pensare anche a questo, cioè chi si sente religioso, chi si sente vicino a Dio, a volte c'è questa percezione, ma Dio, dove sei? Con chi sei? Ho fatto qualcosa di male, ma sto lavorando da una giornata, sto vivendo per te. Eppure sono sofferente, eppure mi sento dimenticato, mi sento abbandonato. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Me la confermo di questo discorso. Perché se anche Gesù si sente così, pensate noi, insomma. E quindi ecco, Giona deve anche pensare a questa relazione con Dio misteriosa, tra un agire e la relazione di Dio. Giona si è dato pena per una pianta, sto per finire, e non per il mondo che lo circonda. Sembra un profeta spietato, mentre Dio è pietoso e si è dato pena anche per chi non lo confessa Signore. I niniviti si convertono, ma non è che fanno delle non costruiscono un altare al Dio di Yahweh. È una conversione morale la loro, tra l'altro, non di fede. Dio ha avuto pietà di Giona, però anche prima di tutto, quando era nel pesce, circondato d'acque mortali, di Ninive, peccaminosa. E ancora una volta di Giona, accecato dal suo egoismo, con un cuore duro e freddo, raggiungendolo con una domanda che non riceve risposta, perché è rivolta anche a noi, e alla quale dobbiamo rispondere. Allora, come dicevo, il libro di Giona è un libro di domande di Dio, non risposte dal profeta, forse perché l'autore voleva che i lettori rispondessero, almeno loro. Giona non risponde mai alle domande di Dio. È un profeta che non dialoga, ha in testa un monologo severo di accuse, di vendette, che deve predicare nel nome del suo Dio, fatto a sua immagine e somiglianza. Genesi 1. Non un Dio che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Qui abbiamo un uomo che crea Dio a sua immagine e somiglianza, un'anticreazione di Dio. C'è la creazione e un'anticreazione. Ma Dio è diverso dalle sue idee su di lui. Dio aiuta Giona a comprenderlo, a volte con dolcezza, questa pianta di licido, a volte con una pedagogia esigente. Dio non abbandona neppure colui che gli è più lontano, in questo caso il suo profeta. Il più lontano in questo libro da Dio è il profeta. Lo vuole convertire, vuole far entrare nella sua compassione e misericordia, ma come in Luca 15, nel brano evangelico del fratello maggiore, Giona rimane sulla soglia. Non ci viene detto se diventerà misericordioso come Dio, come il Padre, Dio nell'Antico, il Padre nel Nuovo Testamento. Un Dio così ci interessa? Siamo suoi profeti, annunziatori, amici, partecipiamo alla stessa misericordia, o altro ci guida, ci interessa, ci dice come deve essere Dio? La sua misericordia è motivo di collera, di gioia, di indifferenza, di comprensione della sua volontà e di come Dio cura le sue creature? Dio non sembra fare differenza tra Israele e i pagani, perché tutto gli appartiene e a tutto rivolge amore ed attenzione. Da che parte ci sentiamo? Riusciamo ad avere fiducia nel perdono della bontà di Dio? Ci tradiscono? Perché noi possiamo sentirci anche traditi dal... Cioè, quando Barabba è stato liberato, un assassino, un ladro, e Gesù invece è stato condannato, non avrebbe potuto pensare Gesù, ma qui Dio mi ha tradito. Cioè, io che sono innocente, è successo qualcosa per cui quell'uomo lì, veramente sanguinario e ingiusto, è stato graziato... E io no. Dio mi ha tradito. O almeno mi ha sminuito. Ho fatto così tante grandi cose e sono nell'angolo. E le ho fatte per te. E l'altro, che invece fa tutto per se stesso, gli si dedicano monumenti e vie. O ne abbiamo bisogno per primi, cioè perché senza questa misericordia non potremmo vivere. Giona invece sembra vivere e morire per altri pensieri. Ripeto, vivere e morire, perché qui voglio morire, lo dice lui, per altri pensieri, gelosie, invidie, incomprensioni, incomunicabilità, ideologie su Dio, forse per una teologia fondata sul doubt des, ti do qualcosa per avere qualcos'altro? Ti do la mia giovinezza, il mio corpo, però tu, Signore, mi devi garantire qualche cosa. Date che è una teologia molto profonda, che sta dentro di noi. L'afflizione di Giona è la conseguenza del suo egoismo, la sua mancanza di fede in un Dio compassionevole e misericordioso. Crede di aver maturato dei diritti sugli uomini ritenuti inferiori religiosamente, a lui per nulla vicini in umanità e vita. Tratti i niniviti come se fossero polvere. E per lo più è ripiegato su se stesso e non sopporta Dio e gli uomini che non sono come lui. E il libro finisce così. Cioè finisce un po' amaramente, aperto però, perché non si sa come va a finire. Perché Giona potrebbe fare molte cose, positive o negative, ma non è questo, è il black di un libro, come lo abbiamo in tanti, anche nei Vangeli ci sono dei black. Il Vangelo di Marco, la finale del Vangelo di Marco è un black assoluto, perché non è, è stata tutta un'aggiunta all'ultimo capitolo di Marco, perché Marco, e concludo, ma almeno così è un modo per sapere di più delle scritte, ma magari lo sapete già, il Vangelo di Marco, e quindi che richiama quindi anche questa finale del Vangelo di questa finale del quarto capitolo, finisce al 15. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove lo avevano posto. Aspetta. Non è qua, no, è dopo, è al versetto 16-11, finisce il Vangelo di Marco. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero, punto. Così finisce il Vangelo di Marco, il resto è un'aggiunta del terzo secolo. È un black assurdo quello di i discepoli che non credono, cioè vuol dire che è un nero che deve, ha bisogno di avere un'aggiunta, infatti è stato aggiunto subito dopo qualcosa di positivo. Moralmente questi, alcuni dicono perché nella trascrizione manuense si era venuto a mancare sto foglio che poi si era perduto, una roba del genere. Moralmente, secondo il Vangelo di Marco, invece no, perché c'è tutto questo filo rosso della non credenza dei discepoli, che arriva fino a questo punto, ma che a questo punto si termina lo scritto, ma inizia la vita dei discepoli e inizia la vita dei lettori, degli ascoltatori, e quindi la palla entra nel nostro campo, usando un paragone sportivo, entra nel nostro campo, e quindi di fronte all'incredulità in Marco, di fronte alla freddezza e immobilità di Giona, tocca a noi aggiungere qualche cosa. Quindi si tratta del white, si dice così?
Ma no, in realtà mi spiega Fabrizio, blank vuol dire bianco, blank. Invece black è nero.
Ecco, allora è questo il significato. Ma ragazzi, io non so l'inglese, ma voi mi avete fatto tutto un discorso che io non ho capito. Allora, ci sono queste zone, le zone
non spiegate,
lasciamo stare l'inglese, le zone vuote. È informatico. Non riempite, le zone non piene.
Empty, vuoto.
Vuoto. E si pronuncia?
Blank.
Blank.
Blank. Zone vuote. Ecco. Il nero e il bianco lasciamolo per altre situazioni. Allora, io mi fermo qui. Avete un po' di tempo per meditare, sono non tanto.